Io spero che ci sia qualcuno in tutta la comunità che sta in queste settimane, che sta aprendo la scrittura e sta scavando in questi testi del Testamento di Gesù. Speriamo, perché se in tutta la comunità non ce ne fosse neanche uno, sarebbe difficile capire in che senso ci qualifichiamo come comunità cristiana. Cioè, occorre che qualcuno in questi giorni vada al sepolcro vuoto, poi vada a dirlo ai discepoli, i quali non ci credono, e poi torni a leggere le scritture, e poi soprattutto torni a aprire le porte e andare nel mondo e cercare la verità che Gesù ha promesso di trovare su in Galilea alla fine dei tempi, no? E comunque, se c'è qualcuno che sta facendo sto lavoro, vorrei così introdurre un piccolo suggerimento di attenzione, di metodo, perché magari poi aprendo questi testi uno potrebbe anche restare un po' sbilanciato, no? Un po' disorientato. Quindi farò questa piccola osservazione di metodo di lettura di alcuni di questi testi di Giovanni. E poi cercheremo insieme di entrare nell'affermazione che con questa insistenza lui fa questa sera del rapporto di Gesù col Padre e con noi, no? Ora, circa il metodo, noi ormai siamo abituati, ma queste affermazioni di Giovanni, che Giovanni riferisce, sono affermazioni sconcertanti, molto sconcertanti. È semplicemente perché noi non ci badiamo, perché non ci interessano molto, che non ci scandalizzano, no? Perché qualora ci si rendesse attenti, certamente scandalizzerebbero. Perché noi non esiteremmo a considerare un pazzo chiunque venisse a dirci che vedere lui equivale a vedere Dio. Chi vede me vede il Padre. Sono parole così sconcertanti che appena poi vai a scavare un po', sono parole che difficilmente ha detto Gesù, anzi, ve lo dico io, di sicuro non le ha dette Gesù. Sono parole che Giovanni gli mette in bocca. Lo sappiamo, ecco perché il mio discorso è di metodo, perché lo riferisce a una serie di attenzioni che noi abbiamo imparato poi a avere, no? E allora perché, quello che va a leggere si chiede, perché gli evangelisti e Giovanni in particolare mettono in bocca queste cose a Gesù, che esprimono una verità che in qualche maniera verrà vista da loro, verrà scoperta solo alla luce della risurrezione. Cioè queste affermazioni sono il frutto della fede di una chiesa. Vado piano perché i passaggi sono semplici, ma uno se non li ha mai fatti sono difficili, no? Cioè i cristiani dal momento in cui scoprono la vera identità di Gesù, il suo rapporto col Padre, il suo essere Dio, noi poi semplifichiamo dicendo Gesù è Dio, dal momento in cui i cristiani arrivano a professare, a confessare questa fede e riconoscono in questa fede il segreto di Gesù, la vera identità di Gesù, che era già presente ma nascosta nella sua vita. Allora perché non farla dire a lui questa verità nel momento in cui si racconta la sua vita? Questo è il giro per comprendere senza scandalizzarsi queste parole. Questo ci aiuta a capire il carattere particolare di questi testi, che non sono testi storici, che non vuol dire che non contengono dei riferimenti storici, ma non sono scritti con un criterio storico, a parte poi che comunque per il tempo in cui sono stati scritti i criteri storici non sarebbero i nostri, ma non è neanche un testo storico con la concezione di allora. Il Vangelo è una testimonianza di fede che si riferisce all'esperienza dell'incontro storico con un uomo, con i suoi gesti, con le sue parole, che però arrivano a noi soltanto attraverso questa testimonianza. E certo anche pochissime altre testimonianze che ci danno alcuni elementi essenziali della cosiddetta storicità di Gesù, appunto. Ma la storicità a noi arriva di Gesù, che è fuori discussione per tutti quelli che guardano a queste cose con un minimo di serietà, è fuori discussione. Però gran parte di quello che noi pensiamo di Gesù che sia avvenuto lo abbiamo attraverso questa rilettura di fede. Ma allora perché ci fidiamo di questi testi? Perché prendiamo le affermazioni di Gesù come se egli le avesse dette? Perché i primi cristiani e anzitutto i testimoni della vita di Gesù, coloro che sono stati con lui fin dall'inizio, hanno toccato il verbo della vita, dice Giovanni, no? Perché appunto questi primi testimoni hanno riconosciuto in questa testimonianza, ed è stata riconosciuta dagli altri, è nata così la Chiesa, nel riconoscimento dell'autenticità della testimonianza dei testimoni. Hanno riconosciuto i primi cristiani nella testimonianza di questi testimoni l'espressione della loro fede, e in questa espressione della loro fede la rivelazione di ciò che veramente in Gesù si è rivelato. Cioè, nella professione della loro fede è detta veramente la parola che Dio ha rivolto all'uomo in Gesù. Guardate che non è un discorso dotto, qui è proprio un discorso che riguarda il senso di essere qui a messa, evidentemente. Cioè, che le cose che Giovanni ci ha letto siano effettivamente ciò che Dio ci sta dicendo dipende soltanto, o comunque anche essenzialmente, dal fatto che qualcuno tra noi, credendo a questa testimonianza, ritrova la verità della vita che Dio gli sta dicendo. Soltanto se qualcuno qui ha fede, sta roba qui gira. No, stiamo facendo una conferenza, no? Per questo i cristiani hanno fatto una selezione delle testimonianze e anche dei libri, il canone, appunto, no? Hanno eliminato dalla lista delle testimonianze, degli scritti, delle riletture fatte dalla vicenda di Gesù, la lista delle opere che si sono prodotte attorno al fenomeno Gesù. Le prime comunità cristiane hanno eliminate quelle che non concordavano con l'interpretazione vera di cui solo la comunità era portatrice. E questo spiega anche, per esempio, le differenze tra i Vangeli. Le differenze nei modi di riportare le affermazioni di Gesù o i gesti di Gesù. Perché questo? Perché la verità che è Cristo stesso ha aspetti molteplici e nessuna parola umana la esprime totalmente, nessuna testimonianza la dice tutta. E d'altra parte, appunto, la verità di Gesù non può essere vista e accolta che da occhi e parole di uomini che in questa testimonianza lasciano il segno del loro punto di vista. E allora il problema è che la scrittura, poi detta male, sta roba qui suona un po' come ideologica, no? Ma la scrittura in realtà è parola di Dio soltanto mediante un'operazione dello Spirito, non della lettera, il quale costituisce Gesù nella verità e costituisce la comunità nella verità della testimonianza. Ecco perché la missione dello Spirito, vi dicevo all'inizio, la Pentecoste, è lo Spirito che fa la Chiesa, non è la gerarchia che dice qual è l'interpretazione della scrittura, è la fedeltà allo Spirito. La gerarchia ha un suo compito dentro la comunità, ma come l'ha il fedele, come l'ha soprattutto il fedele fedele, il santo, no? Il testimone. Cioè noi capiamo cosa dice il Vangelo quando vediamo un cristiano che lo vive il Vangelo. E allora il Magistero dice, sì, il Vangelo vuol dire quello, ma lo dice soprattutto perché vede dei cristiani che lo vivono, no? E quindi la predicazione, la teologia, il magistero abbia il suo ruolo, ma non è appunto un testo e poi c'è una comunità di interpreti che dicono cosa vuol dire. il passaggio dalla lettera allo spirito, deve commentare la seconda lettura. Noi siamo edificati come un edificio spirituale, diceva Pietro, e il culto a Dio è la vita santa, appunto, pietre vive. Se non esiste questo, non esiste il luogo da dove si può capire la scrittura come testimonianza su Gesù. Cioè Gesù lo capisce soltanto chi lo ama, chi lo vive, chi lo segue, appunto. E la Chiesa è testimone di questo. È lo Spirito del Padre e del Figlio, che ci introduce nella verità tutta intera. Lo stesso Spirito che ha condotto la persona e l'opera di Gesù e che ha costituito la comunità, che ha ispirato, sono testi ispirati, no? Che ha ispirato la testimonianza degli evangelisti, facendo loro cogliere ciò che c'era in Gesù, cioè Gesù come parola del Padre rivolta agli uomini. È lo stesso Spirito che guida la nostra lettura di questi scritti e ci rende testimoni docili della parola, di cui ci permette un po' alla volta, mi porterà la verità tutta intera, no? Permette un po' alla volta di cogliere progressivamente i significati. E di qui quindi, da questo punto di vista, la splendida avventura della lettura, è 2000 anni che sta durando la lettura dei Vangeli, e l'abbondanza dei commenti che si susseguiranno fino a che ci sarà la Chiesa, perché Cristo resta in mezzo a noi un mistero continuamente da scoprire, che si rivela nella misura in cui qualcuno incontrandolo cerca di ridirlo, nella misura in cui si fa discepolo e diventa Chiesa. La Chiesa nasce nella misura in cui delle donne e degli uomini, rileggendo l'esperienza di Gesù, la seguono e la dicono, appunto, la testimoniano. Non so, comunque ovviamente per chi si avventura da solo nella lettura di questi testi servono altre cose, serve molto lavoro, però lo mettevo sull'avviso di non trovarsi lì un po' spaesato con questi testi. No? La seconda cosa che vorrei indicare sul contenuto di questa testimonianza, una volta avvertiti di questa operazione che il testo fa, la testimonianza di Giovanni e della comunità giovannea su Gesù, in che cosa consiste questa testimonianza, cosa ci dice, no? Traducendola con una parola che non c'entra niente con i Vangeli, che però è più vicina a noi e forse ci può far capire subito qualcosa, lo direi un po' così. Ci dice pressappoco che Gesù è il mediatore tra Dio e l'uomo, è il traghettatore, nel suo passare. Tutto il Vangelo di Giovanni è così, ma tutti i Vangeli, no? La Pasqua di Gesù. Nel suo passare dal Padre al mondo, ricordate il prologo, il Vangelo inizia così, il Verbo che era presso Dio, in cui tutto è stato creato, si fa uomo, no? E poi il ritorno, la risalita, perché colui che lo accoglie diventi figli di Dio, no? E la salita sulla croce della gloria del Cristo, la sua resurrezione, il suo andare nella casa del Padre, questo è il viaggio di Gesù, no? In cui è coinvolta la storia degli uomini. Il suo passare dal Padre al mondo, dal mondo al Padre, potremmo dire in termini un po' banali, ha costruito un ponte che va da Dio all'uomo e dall'uomo a Dio. Gesù è traghettatore, il mediatore. Io vado a prepararvi un posto, quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò, vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io. Io sono la via. O come diceva il Vangelo di domenica scorsa, io sono la porta. E la suggestione era questa, la porta attraverso cui Dio può manifestare la sua tenerezza per gli uomini, il pastore viene verso il gregge, e la porta attraverso la quale le pecore tornano all'ovile del Padre, no? perché Gesù, questo è il mistero di Gesù, fa tutt'uno con noi, tornerò e vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io, perché io e voi siamo una cosa sola. Il mistero cristico della creazione, dell'uomo, appunto, no? È fatto tutt'uno col Padre, con l'origine, io sono nel Padre e il Padre in me. Gesù è appunto il nodo, l'alleanza, fatta nella storia, nella carne, nella vita degli uomini, è il nodo nel quale si legano l'umanità e la divinità, l'umano e il divino, sono indissociabilmente legati in Gesù. E quindi credere in Gesù è prendere sul serio questo mistero della riconciliazione, dell'alleanza, del legame. E noi sappiamo che questo per noi non è facile, perché per noi è più facile lasciare che Dio stia dov'è, che stia lassù, dove noi non possiamo andare, nemmeno col pensiero. E è facile che noi lasciamo la nostra umanità che sia solo umana, perché a partire da noi appunto i nostri limiti, le nostre miserie, i nostri errori ci fanno pensare alla nostra umanità in maniera troppo, come si dice, bassa, in maniera troppo umile, in maniera ci rendono difficile credere che noi siamo in stretta parentela con la divinità. E invece tutto il mistero di Cristo è proprio lì, nello scavare il divino nell'uomo, no? O nello scavare l'umano in Dio. Il nostro Dio ha una pendenza essenziale verso l'umano. Posso dire così? Ho la pretesa di condizionare Dio, e a noi facevano studiare che lui è incondizionato, fa quello che vuole, non dipende dagli uomini. E poi però quando entri nel mistero di Gesù, in realtà si può separare il nostro Dio da un legame con Gesù, e si può tirar via da Gesù l'uomo. E si può quindi dire che in Dio in qualche maniera c'è da sempre un rapporto con l'uomo, col Verbo. Ma il Verbo è di carne, non ce n'è un altro. Pensate che mistero è successo in questo piccolo angolo dell'universo, no? Il mistero dell'incarnazione che non va mai, noi pensiamo, ci frega sempre il fatto che prima pensiamo Dio e poi pensiamo a Gesù. Invece in realtà l'incarnazione è il punto di partenza da cui pensare tutto ciò che è pensabile, compreso Dio. Noi non possiamo uscire dall'umano, neanche a pensare Dio. Certo, Dio per pensare l'uomo, ma l'uomo per pensare Dio pure. Chi vede me vede il Padre, dice Gesù. Noi, chi vede me vede il Padre, lo dice un uomo appunto. E qui c'è un'idea assolutamente sorprendente di Dio. Ci siamo fermati dei mesi quest'anno a analizzare questa rivelazione sorprendente di Dio in un uomo, nell'uomo. Ma c'è anche un'idea sorprendente dell'uomo. Perché in virtù di questo legame che Gesù ci rivela, si può anche dire chi vede l'uomo in qualche maniera vede Dio. I Vangeli sinottici lo dicono in un'altra maniera, questa stessa cosa: ciò che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avete fatto a me. Quindi Dio si lascia incontrare, si lascia vedere nella sua immagine e somiglianza, che è l'uomo, di cui Cristo è l'espressione piena, perfetta. E uno dice, certo, magari in qualche uomo. No, in ogni uomo, qualsiasi uomo. Anzi, il Vangelo precisa il più piccolo. Chiunque fa questo a uno dei più piccoli dei miei fratelli lo fa a me. Più piccolo. Perché sappiamo che il viaggio di Gesù, la rivelazione del Dio di Gesù, avviene là in fondo. Perché Gesù ci porta là, la sua Pasqua appunto, ci porta là, dove Gesù si fa il più piccolo, dove va ad occupare l'ultimo posto, il posto dell'uomo rifiutato, della pietra scartata dai costruttori, come dice la seconda lettura. vedete che se qualcuno segue Gesù, se i suoi discepoli lo seguono, ecco come si fa a capire il Vangelo. Bisogna andare lì. Non lo si capisce stando seduti su un tavolo e dire vuol dire questo. Se i suoi discepoli lo seguono, se si uniscono a Gesù, se fanno tutt'uno con Lui, si ritroveranno anch'essi in quel luogo, là dove io sono, sarete anche voi. E là lo sappiamo, potete voi bere il calice, là è appunto la passione, il luogo della passione insieme alla gloria, dove si manifesta la vita in pienezza, e cioè dove? Dove Dio si annienta per salvare l'uomo, appunto. Dove si rivela la salvezza dell'uomo, dove Gesù appare l'ultimo degli uomini, dove appare l'uomo compiuto nel momento in cui si perde per riscattare l'ultimo degli uomini. In questo Gesù dice la parola di Dio. Le parole, se volete, perché poi noi dobbiamo dire tante parole nella vita, far tante le opere di Dio, come dice Giovanni. È l'opera di Dio, l'opera per la quale il Cristo è venuto, è l'opera pasquale, è la traversata della nostra morte, è la solidarietà con la morte dell'ultimo degli uomini. E il pane che scende dal cielo è credere in colui che Dio ha mandato a far quella roba lì. È la carità, e l'Eucaristia è la carità, appunto, che noi celebriamo poi nel rito in memoria di Gesù. L'opera che Cristo è venuto a compiere è la traversata della nostra morte, è l'apertura della via al Padre, è la comunione con il Padre. Così noi in Gesù conosciamo la via. Se lo seguiamo, noi andiamo con Lui e come Lui verso il Padre. E allora si capisce anche la giustezza della domanda di Filippo, non ha torto a chiedere, ma allora mostraci il Padre, cioè facci vedere dove finisce sta via. E veramente Gesù non risponde, mi pare. Dice soltanto, hai visto me, vedi il Padre, ma chiaramente è un cammino, non è dato a noi porci di fronte al Padre. No? Gesù risponde che basta vedere Lui. Ma giustamente Giovanni osserva nella sua lettera, noi ancora non vediamo ancora Gesù così com'è, né i suoi discepoli l'hanno visto così com'è. Cioè, noi non vediamo Gesù nella sua origine, il volto del Padre al quale Lui si rivolge, da cui attinge, noi non lo vediamo, appunto. No. Noi non siamo nella casa dove sta il Padre, dove sta il compimento, la fine. Resta per noi il volto del Padre, la casa del Padre, il mistero, perché noi siamo incapaci di comprendere pienamente cosa significa amare. Per questo la fede in Gesù o seguire Gesù è insieme accogliere il dono di Dio e insieme accettare la prova, accettare di mettere in gioco la nostra vita. Chi dite che io sia? E questa è la questione della fede, no? La domanda. Noi stiamo seguendo Gesù, Lui si volta indietro e dice, voi chi dite che io sia? La questione di Cristo, appunto. Anche Pietro ha detto, tu sei il Messia, e poi si è visto subito che non aveva capito niente. Noi possiamo anche dire, come diremo il credo questa sera, poi sappiamo benissimo che abbiamo capito niente. E che appena fuori trattiamo male una persona e abbiamo capito niente, appunto. La questione di Gesù, chi dite che io sia, è indissociabile dalla questione su Dio, la questione del Padre, dall'origine, da cui viene ogni tenerezza per l'uomo. Noi non vediamo l'origine della tenerezza per l'uomo, la sentiamo gorgogliare, la sentiamo passare tra noi, la vediamo testimoniata da alcuni gesti, la sentiamo in alcune vibrazioni di compassione, di amore per l'uomo, ma la fonte è nascosta. Ed è inseparabile la questione di Gesù dalla questione sull'uomo e dalla sua decisione di seguire la via di Gesù. Che uomo vuoi essere? E anche questo non lo sappiamo ancora, ci si prova, si deve provare tutti i momenti, no? Sì, c'è un sacco di gente che dice che lui ha una concezione dell'uomo che è quella giusta, però poi appena fuori dice stupido a un altro che appena lo tocca. Evidentemente non sa ancora chi è l'uomo, no? Signore, dove vai? E dove vuoi portarci? Perché questa, noi siamo venuti a messa stasera ancora una volta per chiedere dove il Signore ci vuol portare. E la risposta che dà Gesù pressappoco dice là in fondo. In fondo al servizio dell'uomo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Questa è la traccia ultima di tutta la sua vita, verso il rivelarsi del volto misterioso del Padre. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero. Per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo, l'opera dello Spirito Santo si è incarnato, si è fatto uomo. Parlato per mezzo dei profeti, professo il solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto fratelli carissimi nell'esodo pasquale di Cristo dall'umiliazione della morte alla gloria della resurrezione. Dio Padre ci fa toccare con mano il suo amore senza limiti per l'uomo. Animati dal suo spirito preghiamo insieme, o Dio che sei l'amore, ascoltaci. Dio che sei l'amore,
ascoltaci. O Signore, aiutaci con il tuo spirito a diventare cristiani, capaci di svolgere ciascuno il nostro compito nella comunità con dedizione, generosità, serietà e a maturare la coscienza di essere parte viva della Chiesa. Per questo ti preghiamo.
O Dio che sei l'amore, ascoltaci.
Aiutaci, Signore, ad avere piena fiducia nel tuo perdono, perché tu sei un Dio che desidera perdonare, per darci quella pace che è grazia e che ci porta ad esultare quando ci sentiamo uniti a te. Per questo ti preghiamo.
O Dio che sei l'amore, ascoltaci.
Tu sei, o Padre, la pietra angolare, via per noi di salvezza. Vogliamo costruire la nostra vita a partire da te, dal tuo Vangelo, offrendoti le nostre gioie e il nostro quotidiano sacrificio. Per questo ti preghiamo. domani la nostra comunità ricorderà il dono del sacramento del matrimonio. Fa, o Signore, che tutte le famiglie, specialmente quelle più in difficoltà, riscoprano ogni giorno la bellezza dell'amore, lo sappiano custodire e comunicare, trovando in te la forza per superare anche la fatica che a volte accompagna la vita in comune. Per questo ti preghiamo.
O Dio, che sei l'amore, ascoltaci. O Padre, che nella Pasqua di Cristo riconduci l'umanità sulla via della vita, non permetterci di deviare verso i sentieri del peccato e della morte che abbiamo lasciato per seguire l'uomo nuovo, Gesù Cristo, tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.